Ora funziona, sì. Bene, io intanto ringrazio Terotech e Patrimoni Pianet per l'opportunità che ci è stata data, prima di tutto per averci consentito di partecipare a questo lavoro. E perché la domanda che ci siamo posti quando l'idea nacque è: ma serve fare delle linee guida sulla metodologia e sul metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa? Non c'è già abbastanza letteratura, pratica, ormai sono tutti esperti sull'argomento, tutti sanno come si applicano le formule, i vari metodi multicriteri, eccetera, eccetera. Insomma, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: ma forse uno sforzo, proviamo a farlo, perché se su quei documenti più o meno ufficiali che sono usciti sull'argomento ci sono vari punti di vista, varie interpretazioni. Tra l'altro, quelli erano mesi in cui la giurisprudenza sulle gare che venivano annullate per illogicità dei metodi di valutazione applicati stava montando. Erano i mesi in cui ci si chiedeva: ma l'allegato P è obbligatorio, non è obbligatorio, le formule, ma proprio quella, ma se io ne metto un'altra, ma che cosa succede? Ma va bene, non va bene. Allora, dice: ma beh, forse sì, serve. Alla fine diamo un punto di vista degli operatori che sia ovviamente scientificamente fondato. Quindi, partendo sempre ovviamente dal presupposto che la scelta del metodo di aggiudicazione in una gara è a piena e totale discrezionalità della stazione appaltante, la scelta anche dei processi, delle procedure di valutazione e di attribuzione del punteggio forse non è libera, magari, però è sempre discrezionale, purché fondata su metodi scientificamente insomma, validi, è sempre nelle mani della stazione appaltante. Bene. Creiamo quantomeno consapevolezza, diceva giustamente Silvano prima, cioè cerchiamo di fornire uno strumento semplice, di lettura facile, per gente che chiaramente non ha estrema confidenza con formule, algoritmi, sistemi binari, più o meno che altri metodi di calcolo. Perché quello che poi alla fine conta per chi fa procedure di gara, altro non è che, come diceva giustamente Marco prima, imbastire un processo che al suo interno conservi una certa coerenza. E quando si dice che una gara che è impostata sul sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere coerente al suo interno in tutti i suoi aspetti, cosa stiamo dicendo? Che se ho impostato una strategia di gara, e questo quando facciamo una gara lo facciamo più o meno consapevolmente, ma lo facciamo, bene, quella strategia deve essere coerente con il metodo di valutazione che andiamo ad applicare. Tutto qua. Quindi, se possiamo, diciamo così, riunire in due parole l'utilità che questo manuale può avere per un operatore, un RUP, una stazione appaltante, un addetto alla procedura di gara è questa. Cioè, delle chiavi di lettura per arrivare a questo scopo. Facciamo un esempio. Quando io stabilisco una strategia, cosa faccio? Intanto scelgo se andare al prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa. Nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa do una pesatura relativa a prezzo e qualità e poi alla qualità, nell'ambito della qualità magari articolo ulteriormente criteri ed elementi di valutazione. Bene, quando vado a scegliere il metodo con cui poi attribuisco i punteggi e non devo tradire la scelta che ho fatto a monte. Se ad esempio io ho deciso nella mia gara, ma faccio un esempio per tutti, di andare a premiare sulla base magari di un capitolato molto articolato, di un capitolato ben fatto che già contiene in sé molti elementi descrittivi sul piano prestazionale, decidessi di andare a premiare soltanto gli aspetti migliorativi, cioè quelli che dallo standard mi portano ad un livello X più 1, laddove X già magari mi potrebbe andare bene, ho fatto una scelta strategica legittima. Bene, quando vado a scegliere le formule, i metodi di attribuzione del punteggio, non è che mi posso dimenticare di questa scelta. Allora, per la qualità, che ne so, vado a scegliere in un caso del genere il confronto a coppie sarebbe proprio, calzerebbe proprio, sarebbe perfetto, ma magari non è utilizzatissimo ancora in servizi e forniture. Scegliamo il metodo di attribuzione discrezionale del punteggio. Bene, e chiaramente io sto dicendo con una strategia di questo tipo che i miei punteggi, quando vado a dare i criteri motivazionali, andranno da 0 a 1. Stiamo già parlando di coefficienti, poi la differenza ci verrà spiegata meglio. Ma cosa sto dicendo? Sto dicendo che se do 0 ad un'offerta, questo è un caso in cui l'offerta non è che faccia schifo. L'offerta mi va bene, 0 va bene. Allora, se in una situazione di questo tipo ho scelto un metodo che mi premia i miglioramenti, vorrà dire che qualitativamente potrò, anzi dovrò, prendere in considerazione lo 0 da attribuire a quelle offerte che non mi presentano scostamenti da un progetto che io sto dicendo mi va già bene così com'è. Un massimo di punteggio che poi si potrà scegliere. Quando vado ad apprezzare il prezzo, scusate il gioco di parole, vado a dare e a scegliere la formula, una formula basata sui ribassi, sul rapporto inversamente proporzionale dei ribassi sarà perfettamente coerente, perché se io non ho ribassi sulla mia base d'asta, che ovviamente dovrà essere coerente e proporzionata al servizio che sto chiedendo e alla qualità che sto pretendendo come standard, il metodo è coerente ed è perfetto. Certo, se invece in una logica di questo tipo io comincio a dire lo zero non lo attribuisco perché zero si dà soltanto alle offerte che escluderei o fanno pena o non corrispondono a quello che voglio, ho già tradito la mia strategia di gara. Una logica di questo tipo che, ripeto, per banalizzare non apprezza lo zero, e andrà bene dove la progettualità del mio capitolato è più limitata, dove si apprezza di più quella dell'offerta. Allora lì il lavoro è un pochino più pesante, perché servirà un progetto a monte e uno sforzo nell'elaborare criteri motivazionali, pesi, subpesi, criteri e subcriteri, un pochino più raffinato, un pochino più evoluto. Anche lo sforzo motivazionale finale dovrà essere un pochino più pesante. Ecco, a quel punto sceglierò un metodo di attribuzione della qualità, pur rimanendo nell'attribuzione discrezionale del punteggio, che magari lo zero non lo apprezza. E allora a quel punto non è coerente la formula dei ribassi, a meno che io non faccia, come dice l'autorità, non mi sposti su pesature e ponderazioni che apprezzano, che ne so, un 80-20, un 70-30, ma dovrei stare molto attento perché c'è anche giurisprudenza che dice che questo non è particolarmente proporzionale. Comunque poi i ragionamenti sui metodi li sentiremo fare anche dopo. L'importante è capire che la scelta delle formule non può essere qualcosa che viene in automatico per copia e incolla con le gare fatte precedentemente, ma deve essere il frutto fondamentalmente di una strategia di gara. E a volte metodologicamente aiuta a fare anche le cosiddette simulazioni dell'andamento del possibile mercato, perché bene o male quando facciamo una gara un po' il mercato di riferimento lo conosciamo, non nascondiamoci dietro a un dito. Bene, per concludere due riflessioni fondamentalmente, che una di strettissima attualità: un lavoro del genere, oltre che a servire per far bene una gara, per impostare bene una gara, potrà avere e avrà sicuramente dei risvolti ulteriori. Io penso ad esempio a tutto il tema dell'anticorruzione. Che c'entra l'offerta economicamente più vantaggiosa con la corruzione, con l'anticorruzione? No, c'entra assolutamente, perché nei piani di prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione non può mancare un riferimento a un'analisi del rischio basata anche sul come usi il metodo. Un metodo ben utilizzato, procedure interne che certifichino l'utilizzo razionale, consapevole del metodo, sicuramente abbassano nell'analisi del rischio che il responsabile anticorruzione deve condurre, abbassano il livello del rischio di questa fase del processo, e quindi sicuramente avremo meno attenzione nei monitoraggi del responsabile anticorruzione. Una scelta, un processo di scelta dei metodi non basato su linee guida certe, consolidate o su procedure interne che magari possono essere aiutate da linee guida come queste, sicuramente invece innalzano il livello di rischio e rischiamo che ogni volta che pubblichiamo un'offerta economicamente più vantaggiosa senza ispirarci alle logiche che si descrivono nel manuale, il responsabile anticorruzione possa, invece che farci il controllo a campione, magari monitorare ogni tipo di gara, e questo appesantisce il metodo, cioè il lavoro di tutti i giorni, perché ricordiamocelo, alla fine l'anticorruzione altro non è che un sistema di valutazione interna del rischio, quindi noi nel condurre le nostre procedure dobbiamo sempre dimostrare che i passaggi e le scelte che vengono fatte sono fondate, razionalmente ponderate. Infine, guardando al futuro, il metodo che abbiamo seguito mi sembra un metodo molto valido, e anche nell'ambito delle nuove direttive, poi magari ne sentiremo parlare, quando leggiamo come potrebbe essere conformato il nuovo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'idea di passare dall'apprezzamento, d'accordo, della dimensione prezzo all'apprezzamento della dimensione costo, lì si parla di costo di ciclo di vita del bene, va bene? E mi porta a qualche riflessione. Probabilmente, forse sono maturi i tempi per arrivare a una riflessione su delle gare basate su criteri non più fondati sull'offerta economicamente più vantaggiosa come l'abbiamo intesa fino ad oggi, ma magari su sistemi TCO, Total Cost of Ownership, completi. Quindi, da un lato quantitativo, economico, apprezzo l'intero ciclo di vita del bene, come mi dice la direttiva, lato progettazione, io apprezzo l'intera gamma dei costi di impatto che la mia amministrazione ha. Faccio un esempio banale, provocazione, e finisco. Io immagino che un compimento ragionevole del percorso che le nuove direttive comunitarie ci indicano possa essere questo. Io non aggiudico questo oggetto, che può essere un detersivo piuttosto che uno stent coronarico, perché costa meno, o perché preso a sé è quello che in un rapporto qualità-prezzo è il migliore, ma è quello che preso apprezzato nel suo intero costo, nel suo intero ciclo di vita, introdotto nella mia organizzazione, mi produce il costo minore. Punto.
Grazie molto Marcello, grazie dottor Favier.